È già collegato con noi, può parlarci di attaccanti e non solo di attaccanti, ovviamente.
È chiaro, è chiaro.
Allora andiamo a salutarlo. Abel Balbo, benvenuto.
Ciao, buonasera.
Ciao Abel.
Benvenuto, è un piacere, diciamolo, è un piacere avere Abel Balbo perché è un ex Viola, è un ex calciatore preparatissimo, ma soprattutto non interviene così di frequente alle radio fiorentine, quindi possiamo fregiarci anche di questa possibilità.
Ecco, l'ho fatto, posso dirlo soltanto per quanto mi riguarda, perché l'ho dovuto, assolutamente, perché è una persona veramente gradevole sotto tutti i punti di vista. Non lo dico perché siamo in collegamento, ma ci siamo rivisti ultimamente, fra le altre cose, perché lui è anche un ex del Parma, ricordatelo. Lui è un ex ed è un grande attaccante, un grandissimo attaccante, parlavamo proprio di questo. Abel, come vedi, già che siamo qui, prima di tutto ti saluto chiaramente, ma nello stesso tempo ti chiedo com'è questa situazione. Ken è un giocatore che secondo te si potrà riprendere, sarà colui che trascinerà e potrà portare la Fiorentina a questa salvezza?
Io penso di sì, perché è un giocatore di grande valore, è un giocatore che ha fatto l'anno scorso un campionato strepitoso, è maturato tanto. Quest'anno ha avuto tante difficoltà e ha fatto fatica a segnare, per un attaccante quando non segna è sempre un problema, soprattutto psicologico, però adesso si sta riprendendo, lo vedo con molta voglia, un giocatore molto forte fisicamente, sarà molto, molto importante in questa fase finale, diciamo, per la Fiorentina, è positivo logicamente.
Ecco, vedi anche uno spirito diverso da parte della Fiorentina in queste ultime partite, 8 punti conquistati nelle ultime 5 gare.
Sì, abbiamo visto una squadra molto ben messa in campo, Paolo Vanoli che
è stato tuo compagno di squadra nel Parma.
Sì, è un amico, sì. È un bravissimo allenatore, quindi lui già ha dato una, diciamo, un'impostazione molto, molto fisa, buona alla squadra, quindi la Fiorentina adesso in poi penso che inizierà una cavalcata molto positiva, sarà un rivale molto difficile da affrontare, perché poi è una squadra che ha molta qualità, c'è la cosa strana che si trova lì dove si trova con la qualità che ha, però adesso penso che anche superando la parte psicologica, che è la
quella soprattutto
difficile, è tutto il problema, sicuramente è tutto lì. Andrà tutto meglio.
Che pensi anche di Gudmundsson, che è stato spesso criticato perché comunque è stato pagato tantissimo alla Fiorentina, quindi ci si aspetta che possa determinare. Adesso probabilmente è un po' in ripresa, però ancora ci si aspetta molto da lui.
Penso che sia un giocatore di grande valore, un giocatore che fa la differenza, lui deve trovare però la continuità, perché è un giocatore che fa dei grandi colpi, dopo sparisce, partite che fa la grande, partite che non gioca per niente, quindi deve avere più continuità. È un giocatore però che ha la qualità, ne ha tanta, e la Fiorentina deve sfruttarlo, tra virgolette, nel senso buono, a uno come lui.
Beh, no, io volevo chiederti soltanto una cosa, no? Io poi lo metteremo a cavallo questa cosa, perché poi tra un po' ci sarà un altro collegamento con un altro grande attaccante nella storia del calcio. Io però ti volevo porre questa cosa: adesso si cercano, il mercato sta cercando giocatori che soprattutto che saltano l'uomo l'uno contro uno, o difensori alla vecchia maniera. Pensi che chiaramente con i regolamenti che ci sono adesso attualmente, con questo calcio chiamiamolo moderno, avresti fatto in questo più gol di quelli che hai fatto, ne hai fatti tanti, no? Però ci sarebbero stati sicuramente, credo, a disposizione di attaccanti come te più calci di rigore. Il gol prima era l'autogol, veniva quasi sempre attribuito al difensore, mentre adesso un tiro viene deviato. C'è gente che ha fatto centinaia di gol e voi ne avresti fatti anche il doppio, certo. a questo punto
sì.
Sì, tantissimi in più, ma tutti quanti, perché le regole che sono fatte adesso sono per lo spettacolo, per fare gol, proteggono molto di più gli attaccanti. Se prima, negli anni 90, il primo calcio, cioè il difensore, tu sai come funzionava, cioè ti ammazzavano, intanto neanche il cartellino giallo, perché era la prima, non ti potevano ammonire, non ti ammoniva nessuno, poi
era il fallo che ti intimidiva, capito quello che ti
sì, poi non è che ti intimidiva qualunque, c'è un Bierco, c'è gente cavolo che...
il livello non era male, però devo dire
il livello altissimo, il
livello degli attaccanti, ma anche il livello dei difensori.
Sì.
È sempre brutto parlare del passato, perché mi sembrava i vecchi, quando io ero ragazzo, i vecchi che dicevano, però
La realtà è quella.
L'Italia ha perso, cioè, la qualità degli anni 90 adesso non c'è, purtroppo, per il nostro campionato.
Ecco, Abel, sei sorpreso dal fatto che la Fiorentina quest'anno non abbia argentini in rosa? La Fiorentina è sempre stata caratterizzata dalla presenza di grandissimi argentini.
È strano, molto strano, perché è una squadra che, oltre agli argentini, gli hanno dato i grandissimi risultati. I giocatori argentini sono giocatori molto affidabili in tutti gli aspetti, perché hanno una determinazione, una grinta, la qualità tecnica. Poi c'è il giocatore argentino, uno che fa sempre molto gruppo dentro lo spogliatoio. Io penso che la Fiorentina dovrebbe avere qualche giocatore argentino.
Il tuo più bel ricordo con la maglia della Fiorentina è il gol al Manchester United?
Quella serata è stata magnifica, perché era il Manchester, la squadra più forte
in quel momento, sì,
al mondo. In quel momento è venuto a Firenze, veramente abbiamo dato due schiaffi.
Sì, sì, il gol di Battistuta è il tuo, naturalmente.
Ma pensa che coppia di gol, cioè, coppia argentina, meglio di così.
Ma insomma, sì, direi proprio di sì. E poi ricordo anche, tra gli altri, un tuo gol al Parma in una vittoria 4-0 della Fiorentina a Parma, se non mi sbaglio.
Sì, abbiamo vinto 4-0 a Parma.
Segnò anche Mijatovic.
Mijatovic, che è un grandissimo campione, c'era anche Chiesa, cioè un attacco super, aveva una squadra molto molto buona, molto forte. Quell'anno in Champions a noi ci hanno fregato Valencia, ci hanno annullato un gol che, se no, la squadra poteva arrivare anche in finale.
Ma a me quello che mi sorprende, Lorenzo, è i nomi che fa Balbo. No, adesso ha fatto, ne ha fatti 5 e qui bisogna andarli a cercare come con l'anternino, no? Gli attaccanti, sì, o cose. Invece prima era veramente una attaccanti proprio a non finire, quindi insomma, che dire. Abel, poi l'altra cosa, poi chiaramente non dimentichiamoci che Abel poi è stato a Roma, ha fatto altrettanto bene, insomma,
soprattutto la Roma è casa sua, insomma, no? Io ricordo quando tornò alla Roma, disse: Roma è casa mia. Ragione, per carità, no?
Sì, sono stati tanti anni, 7 anni a Roma, un periodo molto importante della mia carriera, quindi sono legato molto alla città e alla squadra, logicamente.
Certo, oltre che l'Udinese, perché comunque...
Se vai avanti, qui saremo qui in mezzo. Perché poi va a finire, no? Che tutte le peculiarità di alcuni e la storia di tanti giocatori dell'epoca, tanto soprattutto, sempre per ritornare a parlare gli anni ruggenti, insomma, del calcio in Serie A, la realtà è questa. Ma poi, fra le altre cose, io con Abel a Roma, soprattutto, dove lui praticamente è casa sua, abbiamo un amico comune che è un certo Dante Mortet, che è un carissimo amico ed un grandissimo artista, praticamente lo chiamiamo così, vero Abel? Questo...
Sì, Dante è un grande artista, alto livello, stiamo parlando top.
Il top. Parliamo tutto del top dei top. Volevo farlo incrociare poi, se c'era possibilità, con l'altro attaccante, che poi così almeno si danno un pochino quasi il cambio, così lasciamo Abel, che so che deve...
Nel frattempo volevo sentire, proprio stando sulla strettissima attualità, un parere di Abel Balbo anche su Paratici, che sarà il nuovo direttore sportivo della Fiorentina. Ha una grande esperienza, naturalmente, Paratici alla Juventus, esperienza internazionale Tottenham, ecco, cosa pensi di questo innesto nella dirigenza della Fiorentina?
Penso che sia un grande dirigente, l'ha già dimostrato la Juventus, è stato nel Tottenham, una squadra molto importante della Premier, quindi è uno molto capace. Sicuramente all'inizio non sarà facile, perché dovrà ambientarsi, troverà qualche difficoltà, ma è una persona che sicuramente potrà fare un gran bel lavoro per la Fiorentina.
Senti, Baldanzi lo avresti visto bene alla Fiorentina oppure no? Se ne è parlato tanto.
Sì, è un giocatore a me piace tanto e sarebbe stato molto, molto importante per la Fiorentina. Le caratteristiche sue sarebbe stato molto utile.
Però a questo punto, ecco, con l'arrivo probabile di Harrison, la Fiorentina sembra averlo congelato, se non
abbandonato, tra virgolette.
Infatti, si parla del Genoa adesso.
Per lui. Pare che sia il Genoa quello che sia.
La stima di De Rossi potrebbe avere appunto la preminenza per questo giocatore.
Abel, ti lascio incrociare, prima di salutarti, con un altro grande attaccante che ti dà il cambio praticamente, che dovrebbe essere in linea, ed è Sandro Melli da Parma, anche lui. Quindi vi faccio salutare prima, perché stavamo parlando di attaccanti di grande rilievo, quindi Alessandro Melli da una parte lo salutiamo, e nel frattempo io saluto Abel.
Con piacere. Ciao Sandro,
ciao a tutti, ciao Abel, un piacere sentirti.
Avevamo fatto una bella coppia, come caratteristica andavamo insieme molto bene.
Penso di sì, penso di sì, anche perché con lui sarebbe stato molto facile giocare.
Beh, certo,
di qualità altissimo.
Assolutamente, certo, se invece c'era qualcuno che metteva in mezzo, però
Uno come Alberto, sì. Ma...
e perfino sinistro non crossava mai.
Sì, bravo, è vero, faceva tutto dei dribbling,
ma arrivava in fondo come Cafu quando era a Roma, ma faceva fare avanti e dietro 100 volte.
Però ha detto l'altro Cafu a destra sarebbe male.
Sì. Però a proposito di assist, poi ringraziamo, salutiamo Abel Balbo. C'è un nostro ascoltatore Simone 099 che dice: Balbo segnò su assist di Bati, merce rarissima. In area di rigore forse è stato l'unico pallone che ha passato in carriera Batistuta.
Ah sì, è vero, hai fatto Abel. Abel su assist di Batistuta.
Sì, è stato lui bravo a recuperare una palla in uscita. Sì, ma se non me la passava poi no, cioè, non lo facevo entrare a casa.
mi pare giusto. Abel, ti salutiamo, un abbraccio grande, grazie infinite. Grazie,
un abbraccio e forza. È una squadra che io sono stato poco, solo un anno lì, però ci un ricordo bellissimo di Firenze, del tifo.
Dove vivevi a Firenze? Facevo
sempre con molto piacere.
Dove vivevi a Firenze?
A Santo Domenico.
Santo Domenico. Alle pendici di Fiesole.
Sì, sta bene.
Sì, sotto Fiesole, un posto straordinario.
Grazie mille davvero.
Ciao, buona serata.
Grazie da Bel Balbo. Siamo adesso con Sandro Melli, che sta attaccante.
Tornato adesso da sci, perché è stato a sciare lui.
Tu non vai a sciare, non sai sciare.
No, io non so sciare.
Ma come? Perché?
So sciare, devo fare, non ho mai fatto, sai, prima perché non potevi.
Sì, però poi una volta.
Poi alla fine, no, non ci sono più ritornato. Vado a io faccio passeggiate in montagna.
Dove ti piacerebbe andare in montagna?
Beh, ce ne sono tante, al di là della posti esclusivi come Cortina, ma c'è anche Madonna di Campiglio. Dove è andato? Dove è andato proprio Sandro Melli, mi pare. Sandro, sei andato a Madonna di Campiglio? No,
sì, ne ho fatte due, una a Campiglio e una a Folgheria.
Folgheria, perché devi sapere che Folgheria è stata per anni il ritiro del padre, il nostro ritiro. E lui dice la nostalgia
volevo tornare indietro nel tempo, ho detto voglio andare a vedere dove noi abbiamo costruito i nostri successi, via Folgheria.
Esatto.
Anni bellissimi, abbiamo fatto dei ritiri bellissimi a Folgheria.
Mamma mia, bellissimo. Che spettacolo, veramente.
Sono successi tutti i colori.
Abbiamo raggiunto grandissimi obiettivi insieme. Poi siamo rimasti, perché noi devi sapere poi che insomma, adesso perché oggi doveva essere collegato anche con noi il direttore generale
del Parma,
Federico Cherubini, ma insomma erano impegnati.
C'è la partita,
c'è una leggera cosa.
Tra l'altro è sempre 0-0, la partita tra Napoli
e Parma. Io lo sto guardando
mentre parla con noi. Pensa che onore
sta soffrendo, sta soffrendo.
Che onore ci ha fatto Sandro
Melli. Solo per Alberto.
Mentre lo stiamo praticamente disturbando.
A proposito di Alberto, così sentiamo anche su questo particolare Sandro Melli. Stamattina Alberto mi ha chiamato e mi ha detto: ma hai visto ieri ha segnato Arena per la Roma, ora tutti lo celebrano, 16 anni, dice, ma forse qualcuno non si ricorda che un certo Alberto Di Chiara ha segnato a 16 anni in Coppa Italia con la maglia della Roma, proprio
vinta.
Contro la Fiorentina,
abbiamo vinto la Coppa Italia.
E poi insomma dice: vai a controllare sono entrato in campo con un'età ancora più giovane di Arena.
No, forse no.
No, tu sei entrato, sono andato a controllare, perché sai, quando me l'hai detto non è che sono rimasto con le mani in mano. Sono andato a controllare, tu hai sei stato fatto esordire in quella partita a 16 anni e 7 mesi, mentre per quel che riguarda Arena è entrato in campo a 16 anni e 331 giorni, che vuol dire 16 17. Anni e 11 mesi.
Sì, è 11 mesi.
Quindi insomma
sono in vantaggio, capito, e fanno tante cose.
Però non è stato ricordato questo particolare.
No, io invece ho esordito a 16 anni e un mese.
Sì. E hai segnato però?
Ho segnato a 16 anni il gol della promozione, però devo dire la verità, eravamo in lei, diciamo che una volta era Serie C.
Serie C, non era la Serie A. Sì,
in Serie C, poi ho fatto il gol della promozione, avevo 16 anni e 5-6 mesi.
Questo sta a significare che prima c'era la peculiarità di andare a far esordire i giocatori, se sono bravi, anche giovani, che sia Serie A che sia Serie C, giocavano, sei bravo, devi giocare, devi certo, giocare, sì, sì. E non riusciamo più a trovare giocatori, adesso al di là del caso Arena, che possono fare una cosa di questo genere, cercare di avere il coraggio, insomma, di far giocare i giocatori magari italiani.
Questa l'avresti detta te, Arena che gioca contro il Torino, che viene lanciato contro il Torino.
Esatto.
Arena.
Arena. Perché? Ah, perché Arena?
Arena, il Toro.
Ah, il Toro con l'Arena di Torino, pensate.
Questo te l'ha rubato,
questo sì,
questo
sì.
C'ero, c'ero neanche arrivato.
Clamoroso. Ti hanno rubato in casa, ti hanno rubato.
Esatto. La festa sono venuti anche rubare a casa dei ladri. Sandro, poi stiamo facendo una con Abel. Parlavamo del fatto che prima si parlava dei cannonieri, quindi ripeto un pochino quello che ho domandato già ad Abel, e facevo un'analisi un pochino con l'avevo fatta addirittura con Bruno Giordano quando stavo a Roma, che siamo stati insieme a mangiare una cosa insieme, mentre parlavamo e discutevamo del fatto che gli attaccanti dei nostri tempi, quindi te, Sandro e lo stesso Bruno Giordano, si calcolano che avrei fatto un tot numero di gol, no? E lui lo confrontavano soprattutto con Immobile, che nell'era successiva praticamente, però è entrato con i regolamenti nuovi e quant'altro, lui stavo notando, e lo notava anche Bruno Giordano, che è un attaccante che ha tirato 70 rigori, cioè 70 rigori, nel senso che qui danno un rigore a parte, cioè ci sono più rigori, i gol su autogol prima venivano attribuiti ai difensori, adesso vengono dati agli attaccanti, quindi arrivi molto più facilmente a superare quote altissime in questo periodo rispetto agli attaccanti come voi, che ogni tiro magari pure se è deviato veniva attribuito al difensore, i rigori se ne davano meno e quant'altro, no?
No, ma Alberto, in questo calcio è cambiato totalmente, proprio in maniera radicale, soprattutto in base alle regole,
sì.
E ce lo siamo sempre detti, cioè io ricordo che ai nostri tempi la classifica cannonieri la vincevano più di giocatori, ma con 18 gol, 17 gol, cioè parliamo di Van Basten, parliamo di Vialli, parliamo di, certo, di Bruno Giordano,
sì,
cioè parliamo di fenomeni, di campioni.
Buzzo,
Buzzo, c'è tutta gente che perché? Perché oggi è molto molto più semplice fare gol, per tanti motivi, per le regole e anche un po' per il modo di giocare di per sé. E io ho sempre detto che un gol di una volta vale tra virgolette 3-4 di oggi, cioè secondo me c'è questo il metodo di paragone a mio avviso, cioè, perché non è possibile, è proprio dettato dal fatto che quelle regole sono talmente cambiate, e perché si vuole esportare questo prodotto, il prodotto calcio, nei paesi diciamo che conoscono poco la materia, e per farlo lo devi fare facendo partite spettacolo. Le partite spettacolo sono i gol, secondo quelli che conoscono poco il calcio. Invece a noi che siamo diciamo più addetti ai lavori piace anche una partita finita 1-0, 1-1, così. Ma se tu la devi esportare in Cina, in India, così, se finisce 3-0 non la guardo, se finisce 4-4 anche se non capisco niente,
certo,
penso che sia stato uno spettacolo.
Tu dici proprio, capito? Praticamente è una legge di mercato questa.
È una legge di mercato questa, chi è al comando, sì, deve è un prodotto che devono vendere, per venderlo tu devi tra virgolette venderlo con dei gol.
Sì, però non la vendessero come che lo spettacolo, perché il modulo quello e quello è uno,
no,
tanto
non capisco. Adesso detto a fare, lo dico in maniera un po' il cinese non capisce niente di calcio,
no
il cinese, l'indiano, non ce l'ha nella loro storia. Se, non è che può capirlo con uno 0-0, lo capisce, lo apprezza soltanto se le partite finiscono con tanti gol. È un po' come la filosofia americana del basket dell'NBA, ecco. È molto spettacolo. Nel calcio lo spettacolo è il gol, ecco, non è la difesa.
Che a questo punto ci conviene quasi togliere il fuorigioco. Adesso forse sotto quella, però ci sono delle contrapposizioni.
Sì, ma poi insomma Infantino sia talmente tante idee discutibili.
Certo, alcune sicuramente
nella maggior parte dei casi, però insomma si potrà arrivare chissà che cosa. Ecco, volevo tornare per un attimo sulla Fiorentina per sentire a Sandro Melli se effettivamente adesso si inizia a vedere il lavoro di Vanoli sulla squadra.
Ma allora la Fiorentina logicamente è entrata, per motivi che io non conosco, in un tunnel molto molto complicato, molto complesso, e sicuramente Vanoli non è che in 4-4-8 si può risolvere situazioni molto molto complicate. Sembrerebbe, ma uso il condizionale perché secondo me ancora ancora lunga, che abbia, certo, abbia preso una strada giusta, però a mio avviso c'è ancora molto da lavorare, molto da, certo, fare, perché poi le squadre che devono lottare per la difesa, per la salvezza, sono partite con quell'obiettivo e sanno che devono fare quello. La Fiorentina logicamente si deve adattare e secondo me lo sta facendo, ma è ancora, il percorso è ancora lungo a mio avviso.
Ecco, chiedo anche a te un giudizio su Fabio Paratici. Finalmente oggi è arrivata la notizia dell'ufficialità, dal 4 febbraio sarà il nuovo direttore sportivo della Fiorentina.
Beh, sicuramente un uomo di calcio, un uomo che conosce la materia, un uomo che sappiamo saper fare il suo lavoro, dunque entrerà anche lui in una situazione non facile e dovrà piano piano trovare il modo di aiutare una squadra così importante a salvarsi. Credo che sia un acquisto sicuramente che possa diventare un fattore determinante, e anche a lui come allenatore gli va dato il tempo di poter, tra virgolette, trovare di risolvere i problemi, quelli più importanti, ecco. Però secondo me sarà fondamentale la mentalità dei giocatori, dell'allenatore, quelli, se si rendono conto che per salvarsi bisogna comunque lottare, sudare ogni partita, anche quella più scontata, anche quella più facile, allora la Fiorentina ha le qualità per poterlo fare. Se no potrebbe entrare in un tunnel molto pericoloso, anzi è dentro un tunnel, potrebbe uscirne troppo tardi.
Io torno a chiederti, ma Somma, perché?
Non lo so, Somma l'avete preso come un giocatore di qualità, Somma è tutto tranne che qualità.
Ah, ecco. Sì, però anche se non fosse qualità, non si è vista neanche la quantità, non si è visto niente quando è stato chiamato in causa. Questo giocatore non ha offerto nulla.
Sì, diciamoci che non è entrato anche in un contesto in cui le cose non sono andate bene a 360 gradi, dunque se doveva inserirsi piano piano, gradualmente, diciamo che non ha trovato proprio la stagione giusta nel posto giusto. È un giocatore che qualità ne ha poca, però ha corsa, forza, può dare il suo contributo in una squadra di un certo tipo. La Fiorentina oggi probabilmente non era la squadra giusta. Comunque sì. Parma, vi dico che ha fatto 0-0 a Napoli.
Sì, ha conquistato un punto,
pensa
il Parma,
incredibile, pensa pensa il Napoli.
Che battuta d'arresto per il Napoli stasera. L'Inter può allungare,
ma ha fatto un pareggio
anche meritato, senza che il Napoli abbia creato pochissimo.
Pensa che roba, vedi che roba.
Ma il Napoli, comunque, anche il pareggio con il Verona è stato grave, il cammino del Napoli è stato molto grave. Altro pareggio in casa per il Napoli, 2-2 contro il Verona.
Due pareggi con due squadre che praticamente sulla carta dovevano essere, non dico mangiate da squadra di Conte, però insomma tanto, però vedi il Parma
insomma è in una buona zona di classifica a questo
punto. Qui ha fatto due pareggi importanti, poi ha vinto in casa, ha vinto a Lecce, poi insomma soprattutto
le ultime partite ha vinto con la Fiorentina, ha vinto a Verona, ha vinto a Pisa, ha pareggiato col Milan, ha vinto con a Lecce e ha pareggiato oggi a Napoli, ha perso soltanto con l'Inter.
Sì. Insomma, alla fine anche questa
non ha perso neanche,
anche questa alla fine
l'unica partita che
sta
non
facendo
maritano.
Un ottimo lavoro, perché c'erano tante incognite su di lui.
Sì, beh, lui secondo me ha amalgamato bene la squadra in fase difensiva. Il Parma è una squadra che
difficile da affrontare,
non crea tanto, anzi anche oggi ha fatto 0 tiri in porta il Parma, per dire. Però non ha subito niente, cioè lui è classico, è l'unico diciamo spagnolo che gioca all'Anedo Sonetti,
all'italiana, diciamo, l'unico spagnolo che gioca diciamo all'italiana,
io ho detto Anedo Sonetti,
però Anedo Sonetti aveva anche tante massime che rendevano bene l'idea del combattimento che serviva in certe partite, la belvaggine. Lui dice che le sue squadre dovevano sempre avere la belvaggine.
Ma quella belvaggine, questa cattiveria agonistica che chiaramente caratterizzavano le squadre di Sonetti, ma che poi fanno parte un po' di tutto, la cattiveria agonistica la devono avere un pochino
e
tutte.
E poi lo ricordo sempre, alla fine di ogni allenamento lui diceva ai propri giocatori: adesso vi lascio per lo scosciapopoli, e giù mazzate.
C'hai tutte le definizioni, grande Anedo Sonetti,
scoscia popoli,
che ha fatto più di 1000 panchine. Quante ne ha fatte? 1500,
datevele di santa ragione alla fine di ogni allenamento, capito? Perché servivano per tirar fuori proprio anche il carattere dei giocatori, questa cattiveria che poi serviva in campo.
Sì, sì, comunque
sono convinzioni.
Ma queste sono convinzioni che poi lasciano il tempo.
Vivi a Prato, sono andato a trovarlo, a intervistarlo.
Sì, sì, so che c'è suo figlio in un centro sportivo. Sì, 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 sì. No, no, ma è questo è quello che secondo me dovrebbe essere la regola un pochino generale, no? Insomma, adesso senza troppi. Dicevo prima, adesso il mercato va a cercare giocatori che saltano l'uomo, difensore alla vecchia maniera, insomma si ritorna sempre al calcio quello famoso. Se tu c'hai davanti dietro un difensore come avevamo noi a Parma, insomma, che di ogni tipologia, da Polloni piuttosto che Minotti piuttosto che Grun piuttosto, e davanti attaccanti come Sandro Melli che saltava l'uomo e poi faceva gol, già stavi a cavallo, insomma, no? No, cioè, certo. Così
c'hai almeno una cena pagata, ma minimo.
Ma infatti io sto cercando
per quello,
no, perché probabilmente adesso se ce la faccio la dovrei fare, adesso venerdì c'è un compleanno, mi pare di capire.
Ah, ma vieni su?
Cerco di fare, me l'ha mandato un messaggio, il sindaco Osio, compleanno, non so che fa, non lo so.
Paga tutto lui.
Chiaramente anche il pernottamento. Perché... infatti voi glielo scrivo solo in quel caso,
se no. Nessuno mi fa molto molto piacere,
ma guarda, cerco di farcela, perché poi insomma, sono sempre in viaggio ultimamente, ma insomma è un'occasione anche per vederci tutti quanti. Comunque, insomma, è questo quello che conta, perché devi sapere che noi abbiamo creato, questo te l'ho detto con Cherubini, ha creato questo Parma Legend, che è praticamente parte integrante del Parma, con quale con Sandro Melli e tutti abbiamo fatto una bellissima trasferta a Lione e quant'altro.
Certo. Con Scala anche.
Con Nevio Scala, chiaramente, ad allenarci, per modo di dire, insomma.
No, abbiamo un gruppo molto bello, molto ampio, e ci vediamo spesso, logicamente poi compatibilmente con gli impegni di ognuno, le distanze. Ma
fanno parte tutti, Stoichkov, Zola e quant'altro, anche stranieri, insomma,
sì,
che possono far parte.
Ho visto un video di Stoichkov sui tuoi social,
un gran video, perché era quello della che fra un po', il 5 di marzo, faremo all'Academy quindi si sta studiando un pochino come fare venire tutti quanti, che chiaramente farà un piacere Sandro Melli è un
no. Allora, io e Apollone abbiamo detto che veniamo solo, sai, molti solo, no, sì. Fate gli scherzi, però noi aspettiamo una sorpresa da Alberto quel giorno del mondo.
Perché loro vogliono conoscere, no, loro hanno voglia di conoscere, oltre a Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello. Se riusciamo magari a coinvolgere anche loro, siamo a posto.
Sì, no, io ti devi impegnare,
vedo un pegna bene, però. No, ma sono amici e spero che magari possano partecipare, sarebbe una cosa gradita e ci si divertirà sicuramente.
Scherziamo, veniamo sempre con immenso piacere.
Se no puoi portare Carlo Conti.
Carlo Conti, così facciamo il trittico famoso, insomma, quindi sarebbe ancora più bello, sicuramente. Quindi sarebbe una cosa veramente speciale in tutti i sensi, ma soprattutto che vengano i miei amici cari, soprattutto Sandro Melli, con il quale ho un rapporto strettissimo e con il quale abbiamo condiviso e continuiamo a condividere gran parte della nostra vita.
Va bene, allora.
Sempre un piacere.
Che facciamo? Lo salutiamo? Lo portiamo con noi avanti la nostra trasmissione?
Lo lasciamo perché credo che debba, ma non so se debba mangiare.
No, adesso devo mangiare.
Cosa prevede la tua cena?
Pollo, so che mia moglie ha fatto il pollo allo spiedo.
Ma una fantasia di quello.
Ha fatto la favola grossa.
Ha comprato la rosticceria.
Moglie è l'avvocato e mangiare è un disastro.
Sì, però sa difendersi, diciamo così, visto che è avvocato.
Sì, però se ho bisogno mi sa difendere. Forse se non ce lo conto, perché se lo conto sono un cavolo.
Appunto, te devi stare molto attento, che se non succederà mai. Se dovesse succedere, sei rovinato. Salutamela tanto la Silvia, naturalmente, saluta tutti quanti a casa. Bene, e poi tanto ci vediamo presto, insomma, Sandro, dai.
Ok, ciao a tutti.
Grazie a Sandro Melli.